Riprendiamo un po' il filo della riflessione riguardo quello che sta accadendo e in particolare il legame che intravediamo fra la crisi pandemica e la guerra. E sì, perché attraverso la pandemia il sistema ha disciplinato la società, ha abituato il tessuto sociale a una forma di controllo, controllo pervasivo, che arriva anche a impedire il movimento e la vita quotidiana, a una sorta di coprifuoco esistenziale. Ebbene, la guerra ha qualcosa di molto simile, anche il tono e la retorica bellica che i media mainstream hanno utilizzato durante la pandemia, ammesso che sia terminata questo ciclo, è la stessa che stanno usando per la guerra. E quindi ci si arruola contro un nemico comune, nemico che prima è il virus, adesso è l'orso russo, a prescindere dalle valutazioni che si possono fare, ma il tema è soprattutto tentativo di controllare, definire i confini e l'agibilità di pensiero è evidente, e quindi si arriva di fatto a preparare la popolazione a una serie di eventi impensati e catastrofici che si susseguono in maniera differente uno dietro l'altro, fino a pensare che tutto questo possa costituire la normalità, una normalità in cui la pulsione gregaria è portata all'ennesima potenza e sostanzialmente glorificata, mentre invece qualsiasi forma di dissenso, di pensiero critico o di atteggiamento problematico viene comunque tacciato di diserzione. E questo lo si capisce, lo si comprende anche leggendo gli editoriali dei giornali, dei grandi giornali della stampa e della televisione, dove sostanzialmente vengono appiattiti qualsiasi punto di vista che sia solamente critico. Basta leggere gli articoli e gli editoriali di personaggi come Panebianco che invitano appunto a evitare la disezione e all'arruolamento, articoli dei grandi giornali italiani, grandi si fa per dire. Sembrano i bollettini interni del Ministero della Difesa ucraino, e c'è una costruzione mediatica che punta decisamente a uniformare il pensiero, a uniformare i comportamenti, a definire quali sono i punti di vista accettabili o meno. E non c'è nessuna valutazione dei punti di vista della Russia, nel senso che non c'è nessuna volontà giustificazionista rispetto all'invasione dell'Ucraina, ma sicuramente questo è un avvenimento che non va letto come a sé stante, ma inquadrato all'interno di un processo storico ben definito, di un percorso che probabilmente inizia dalla caduta dell'Unione Sovietica, ma forse anche prima, ma che non viene contestualizzato, che non viene analizzato nella sua prospettiva storica. E senza questa visione retrospettiva e prospettica, al contempo, non si riesce a comprendere effettivamente quali sono i meccanismi che hanno portato a questa situazione. Ma quello che qui vogliamo sottolineare è proprio il modello di gestione delle crisi. È come se quello che è avvenuto con la pandemia in qualche modo fosse servito a una sorta di preparazione per quello che poi sarebbe successo in seguito. Le crisi del sistema capitalista sono sempre più ravvicinate, sempre più profonde, E ormai non si distingue più qual è la crisi da quale si esce e qual è la crisi nella quale si sta entrando. E le caratteristiche poi di questa crisi bellica creano una condizione estremamente pericolosa perché si innestano in una condizione precedente di crisi fino a questo momento, come dire, inusitata, che ha portato ad un cambiamento epocale del paradigma anche economico che ha messo in discussione il modello di sviluppo e che ha generato tutta una serie di conseguenze che sono piuttosto catastrofiche per le classi meno abbienti, per le classi subalterne. E quindi ci troviamo di fronte a una perdita di posti di lavoro, una perdita del potere di acquisto. Adesso si innesta ulteriormente questa crisi della crescita esponenziale dei prezzi delle materie prime che condurrà inevitabilmente a un tasso di inflazione sostanzialmente quasi fuori controllo, tasso di inflazione che sicuramente costituisce una penalizzazione per chi ancora ce l'ha, potere di acquisto dello stipendio fisso o delle pensioni. Questo comporterà inevitabilmente un ulteriore abbattimento della capacità del potere di acquisto delle classi subalterne, con conseguente arricchimento di chi controlla questi flussi. E naturalmente questa crisi bellica porterà a un aumento esponenziale anche delle spese militari, e quindi adesso l'Unione Europea in prima persona venderà armi all'Ucraina. E quindi l'aumento esponenziale delle spese militari, delle spese per la sicurezza sarà tutto a detrimento di quello che invece si diceva doveva essere il perno fondamentale della nuova della società post-pandemica, e cioè quello della crescita degli investimenti nella sanità e nell'assistenza sanitaria. Ciò non avverrà, anzi, ci sarà sicuramente un aumento, e lo vediamo anche dai brillanti risultati che nelle borse hanno le società come la Leonardo che costruisce armi, i brillanti risultati delle società che hanno a che vedere con il gas e l'energia. Quindi gli oligarchi che sono russi, che sono totalmente integrati nel sistema finanziario internazionale, che investono in Svizzera, che investono a Londra, sono sicuramente all'interno di queste dinamiche, e le sanzioni che sono state adottate, già si sta vedendo, andranno a colpire solamente la popolazione russa, che si trova già in difficoltà con i tassi dei mutui che sono arrivati al 15%, col tasso della Banca Centrale Russa che è aumentato del 20%, nel rublo che va in discesa libera, la possibilità di non trovare più della valuta straniera, di trovarsi comunque in una condizione di isolamento finanziario e totale, anche come libertà di movimento.
Nzira nekuti ndiri mutorwa pasi pano minduro yaunotsvaka ndiyo inonditadzisa kurara nekuti ndiri mutorwa pasi pano zvininga mpini zvose nazvo zvinokushusha kani ndishaisa hope pasi pano makomo nemikoto migwagwa nenjanji dzandinoziva dziri kure kare nekuti ndiri mutorwa pasi pano makomo nemikoto migwagwa nenjanji dzandinoziva dziri kure kare nekuti ndiri mutorwa pasi pano.
quindi questa crisi diventa il proseguimento, diventa quasi paradossalmente l'esito della crisi precedente, ma come se noi fossimo già allenati, come se fossimo già pronti a rifugiarci nuovamente nei nostri bunker sotterranei, come se il lockdown e lo stato di emergenza e il coprifuoco diventano delle parole, dei termini assolutamente quasi normali con cui noi siamo abituati a confrontarci. E di fatto il disciplinamento totale della società avrà un'ulteriore accelerazione. E a questo punto c'è la necessità non solamente di comprendere quali sono i meccanismi che hanno portato a questa guerra, inserendola appunto in un contesto più ampio, ma anche si tratta di porsi a queste forme di disciplinamento sociale sempre più pervasive. E chissà se questa volta il Green Pass servirà a definire chi effettivamente si arruola in questa guerra permanente, chi parteciperà a questo stato di eccezione permanente o chi invece diserterà. Staremo a vedere, anche perché poi lo stato di emergenza è stato prorogato, anche se non si spiega bene che cosa comporterà dal punto di vista effettivamente delle condizioni di agibilità sociale e politica in questo paese. Staremo a vedere se effettivamente poi con il 31 marzo queste forme di controllo verranno meno oppure si troverà un altro alibi per continuare a perseguire con queste modalità di controllo sociale.